Le chiavi, da dove vieni, che cosa fai quando non stiamo insieme? Scelti sconosciuti.
E cominciamo dalla domanda tradizionale: come ti chiami, da dove vieni, tanto perfetto sconosciuto non sei?
Allora, io mi chiamo Davide Buzzi e vengo dalla Val di Blegno, quindi...
Da dove esattamente?
Io vengo da Acquarossa in questo momento perché vivo lì, però in realtà mi sono da Daigra, quindi vengo da Aquila.
Da Aquila, voi avete un dialetto bellissimo. Tu perla, no, mi perli da Malvaia, no, perché la mia nonna leva da Malvaia, ti tu perla mia chi?
Tu parla da Biasca.
Mia, questo chi le è alle dialetto da Malvaia.
Questo chi le, chi, sì.
Da Malvaia. E penso tu parli anche da Biasca bel stretch. Lui, le è dalla zona del Locarnese. Tu come parli? Il dialetto del Locarnese però non lo sai parlare
dalla
bene.
Dalla cantilena.
Ti vedi?
Ecco, però tu non lo sai parlare, tu parli quello del Mendrisiotto.
La mia zia era del Locarnese.
Io parlo quello del Mendrisiotto, sì.
Ecco, invece parlaci un po' di Daigra.
Cioè, mica ho parlato Daigra, cioè... Mi fa difficile parlare dialetto alla radio, cioè no, è veramente una difficoltà perché a me da parlare il dialetto della Feroia, quindi
tu get pagoira che capisci al mio.
Pagoira è un po' esagerato, però pigoira
è pagoira, pigoira, ok, scusa,
non sono di quei lochi, non ho voce in capitolo,
no, pigoira no mia che in capismia, ma l'istinto, cioè la radio, la tele è una roba istituzionale per me, vedi, vai già fuori. Per me l'italiano, cioè, è difficile, no? Malgrado che mi vivi e ragiono in dialetto, cioè qualunque roba, cioè addirittura mi ragiono in dialetto e poi traduci in italiano.
Ma pensa, ma guarda che è un patrimonio culturale, certo, il dialetto, questo magari dobbiamo ricordarci, addirittura nella Svizzera tedesca il loro dialetto, che è lo Schweizerdeutsch, viene utilizzato nelle scuole. Noi qui c'erano fasi della vita dove se parlavi in dialetto assolutamente non andava bene. Adesso lo stiamo
dicendo. Sì, non mi ricordi. Sì. Dopo però era più le situazioni che c'è la gente... parlava dialetto senza sapere il dialetto, quindi veniva fuori da che situazioni che...
Ma anche l'italiano senza sapere l'italiano.
Anche,
cioè,
quello.
Fuori di quelle interviste, sì, che sentivi che ti si drizzavano i peri sulla schiena.
Sì. Davide Buzzi,
sì,
nella sua vita ha fatto di tutto, di tutto. Tu sei un uomo che si è reinventato mille volte, sei un uomo che vive delle sue passioni, tu sei un passionale verso la vita.
Parlo in dialetto o in italiano?
Puoi fare quello che vuoi.
No, parlo in italiano. No, ma io non credo che mi sono reinventato. In realtà sono sempre stato così. Cioè, da quando sono nato... cioè, io sono nato artista. Quindi se uno è artista, è artista. Poi l'arte... uno può anche farla male, l'arte. Cioè, non è che perché uno è artista per forza sia un bravo artista. È la testa che è la testa dell'artista. Quindi io faccio l'artista e come artista cambio le cose che lungo la strada mi accorgo che certi eventi sono passati e certi altri stanno arrivando e quindi prendo quello che in quel momento mi piace di più. Cosa faccio, cosa?
Tu cosa fai in qualità di artista? Suoni, componi, scrivi libri?
Ma io nasco come cantautore e autore di testi di canzoni.
Ecco.
Seppure ho studiato musica, ma non l'ho mai utilizzata la musica scritta, quella studiata, quella che ho studiato non l'ho mai usata.
Partiamo con questa, senti, ti faccio ascoltare, sì, Il tempo di un respiro, che è del 2021. Ti emoziona?
Sì, tempo di un respiro è anche la storia di un uomo che cambia la sua vita perché finisce un amore, no? Chi non c'è passato? Ci siamo passati tutti.
Dimmi come nasce questo brano.
Ma questo brano è una storia molto particolare perché l'abbiamo scritta io e Alex Cambise, che è il mio produttore, su richiesta. Non era un brano destinato a noi, era un brano che in realtà doveva andare a una band italiana per fare il Festival di Sanremo. E poi perché...
possiamo dire a quale band?
No, meglio non possiamo di no. dirlo. Okay. Però è andata veramente così. Poi per situazioni che vanno oltre quello che è il nostro, cioè, la nostra volontà, questa band ha deciso di utilizzare un altro brano e questo passo verso Sanremo che stava per arrivare per Sanremo 2021 è andato perso, quindi abbiamo deciso di inciderla comunque noi e di metterla nel disco.
Senti, dischi, ho qui quattro dischi tuoi: uno Il Diavolo Rosso, dove sei molto giovane sulla foto. Poi c'è radiazioni sonore artificiali non coerenti.
Questo è l'ultimo.
Questo è l'ultimo, lo so. E in mezzo abbiamo non ascoltare in caso di incendio, che ci avevi anche presentato in radio, e perdo i pezzi. Ok, quindi una vita dedicata al cantautorato. Hai fatto anche mille live, sei stato presente nelle feste della Svizzera italiana.
Ho fatto l'Alcatraz a Milano.
Hai cercato il tuo successo fuori dalle mura della Svizzera italiana, diciamo non è andata magari come ti aspettavi, però questa passione non ti ha mai fermato e addirittura è sfociata in altro. La tua scrittura per un testo musicale è diventata la tua scrittura per due libri addirittura, uno firmato da te che è l'ultimo, L'estate di Achille, che ti sta impegnando in promozione in questa fase della tua vita, e prima c'è un libro però firmato da tale Antonio Scalonesi, Memoriale di un anonimo omicida seriale. Chi è Antonio Scalonesi?
Beh, Antonio Scalonesi è un personaggio spoof, cioè un personaggio che non esiste, però io quando ho scritto il romanzo di Antonio Scalonesi l'ho scritto come se Antonio Scalonesi fosse esistito davvero, e quindi essendo un romanzo raccontato in prima persona io ho usato il suo nome come pseudonimo, no? Mettendo il mio in piccolino, più in basso, come si fa quando c'è un book, un ghostwriter che interviene nella stesura del libro, no? Un po' come per il principe Harry, no? Se si vuole, sì. Cioè, firmato Harry, ma in realtà non è stato scritto da Harry.
No, certo.
E qui è la stessa
cosa. Di
cosa
parla questo Memoriale di un anomalo omicida seriale?
Beh, è la storia di un omicida seriale, Antonio Scalonesi, che personaggio nato a Mendrisio negli anni 60, è cresciuto nelle Tre Valli, che un giorno per un motivo suo decide che deve regolare dei conti con una persona e pensa di sparargli, no? Cose che purtroppo succedono alla vita, cioè non è che il fatto è che lui, oltre che non farsi prendere, perché comunque è un uomo di una grande intelligenza, ci prende gusto in questa cosa, no? E comincia ad avere sempre più bisogno di questo aspetto del dover togliere la vita alla gente, no? E quindi questi omicidi da uno cominciano a diventare due, tre, avvicinarsi sempre più uno all'altro, finché qualcuno però lo scopre e gli dice: ascolta, tu puoi andare avanti a fare la tua vita finché vuoi, però tu devi lavorare per noi, se no noi faremo in modo che tu venga scoperto e ti prenderanno. E qui nasce una storia strana, perché poiché chiaramente Scalonesi va sul mercato, diciamo così, e diventa anche un killer a pagamento. Ora può sembrare una storia un po' strana, perché si dice: ma il serial killer in realtà non è a pagamento, in realtà non è vero niente. I serial killer hanno degli schemi dei meccanismi mentali che funzionano più o meno tutti uguali, ma ci sono le eccezioni. Richard Kuklinski, per citarne uno, un noto serial killer americano, in realtà era più o meno molto simile a quello che è stato Antonio Scalonesi nel mio romanzo, anche se totalmente diverso, perché Kuklinski lavorava anche per la mafia.
Fermo un secondo. Allora, questo libro è uscito nel 2020, se volete cercarlo lo troviamo nelle librerie, no? Volendo?
Sì, si trova in librerie o comunque online si trova. Poi c'è un bellissimo book trailer in rete che si può anche vedere.
Allora poi vediamo di smanettarlo fuori un attimo.
Va bene.
Allora, di questo libro che ci ha presentato, che ha scritto Davide Buzzi, che si intitola Memoriale di un anomalo omicida seriale, uscito in fase pandemia nel 2020, in un momento creativo un po' distruttivo di Davide Buzzi, che ha messo come autore narratore Antonio Scalonesi, che è un personaggio inventato che fa il serial killer. Ti sei ispirato a mille storie, sei andato a documentarti, hai creato tutta una serie di informazioni poi che corredano il racconto,
esatto.
Libro thriller. C'è anche un appendice geniale che si ritrova su YouTube, se volete smanettare, Memoir of a Serial Killer, scritto in francese. così è salvata Antonio Scalonesi. Se la smanettate della Pony Records trovate questa 5 minuti dove praticamente è un cortometraggio che racconta.
Sì, è il cortometraggio, è il capitolo mancante, la storia che collega due fatti che accadono nel libro, che non ha una valenza importantissima, quindi è stato un po' volentieri accantonato sul libro, però l'abbiamo poi utilizzato per fare il book trailer. Quindi quando si va a vedere il book trailer si vede un capitolo del libro che nel libro non si trova.
Sei un genio, sei multimediale, sei veramente avanti.
Volevo dire, tra l'altro, il book trailer è stato girato dalla Min Production di Kevin Del Co, con appunto Kevin Del Co e Lee Andrioletti alla regia, ed ha vinto due premi, un David d'Argento al Festival di Firenze e il Red Award al Festival di Reims, quindi Francia.
Di Reims, per dire, cioè premi importanti.
Sì.
Dietro a questo uomo che arriva da Daigra, da Aquila, dalla Valle del Sole, un uomo che nella Svizzera italiana conosciamo bene, impegnato dalla politica al sociale, è un uomo che ha lottato per la sua vita, perché tu ti sei confrontato anche in modo pesante a una malattia.
Beh sì, il cancro, che comunque c'è sempre, non è che non c'è, è una cosa che c'è sempre, cioè, io mi sveglio la mattina sapendo che anche perché non è semplice, cioè la mattina è uno dei momenti peggiori, perché ci sono da fare i confronti non solo con la testa ma anche col corpo che non reagisce, e quindi c'hai lì sul comodino la pila delle pastiglie da prendere per riuscire a rimettere tutto in funzione. Poi dopo va bene, dopo la giornata diventa normale, quando sono stanco non lavoro, e se no lavoro sempre, cioè cerco sempre di avere una vita normale come tutte le persone. Ovviamente la mia vita è diversa, non è come quella di tutti gli altri.
La tua vita l'hai raccontata anche in un documentario che era passato alla RSI, e ti ricordi il titolo?
Sì, sempre come il primo disco della trilogia, Non ascoltare in caso di incendio, girato da Dimitri Statiris.
Molto bello, bravo anche Dimitri a realizzare questa storia, dove tu racconti della tua vita, dei tuoi panorami, dei tuoi figli.
Sì, delle mie figlie, due ragazze fantastiche, adesso grandi ormai tutte e due, perché comunque Karien fa i 30 anni adesso. E Lianna ha appena fatto i 22, quindi...
Ma tu sei giovanissimo ancora.
Ma sì, loro sono arrivate molto presto, cioè praticamente io quando avevo l'età di Lianna ero già quasi padre, no? Ci mancava un pelo. Adesso non voglio fare della promozione, star qua a cambiare il mondo, non c'entra niente. Secondo me quello che mi ha salvato in tutto è stato il fatto di non aver mai toccato alcol in vita mia, mai fumato. Questo ti tiene giovane, perché è indubbio, ti tiene giovane, ma poi comunque ti aiuta quando hai una malattia grave, perché io non dovrei essere qui. Ma il fatto che il mio corpo, tolto quel problema, era sano, è quello che mi ha salvato la vita.
È anche questione di fortuna, un po' di destino, non credi?
Sì, fortuna e destino, ma comunque il destino a volte ce lo giochiamo a noi. Ora, se uno... Adesso, ripeto, non voglio star qui a fare... Perché non è il senso della giornata, no? Però se uno avvelena il suo corpo, poi non è che può pretendere che il suo corpo reagisca alla sfortuna, alle malattie, in modo trasparente, pulito, chiaro, reattivo. Cioè.
Forse un messaggio da cui farei partire questo ragionamento è molto profondo. Quello che tu mi passi è: vogliamoci bene, rispettiamo esatto. Noi stessi. Se comincio io a voler bene a me stesso, allora anche gli altri mi vorranno bene. Poi certo. La malattia è anche una situazione che può accadere per X motivi certo. Che non sappiamo, no?
Positività arriva. Sempre.
Quello è un tema. Ci ascoltiamo un brano, una cosa più grande, Ermal Meta con Giuliano San Giorgi, e poi torniamo a parlare con Davide Buzzi. Ci sono un sacco di spunti in questa canzone. Il tempo che perde le cose, la memoria, se non la tramandi la perdi, sì. I racconti del nostro passato, noi che siamo di valle, noi lo sentiamo forte, no? Il racconto del nonno, del bisnonno, della vicina di casa, della tua nonna, a cui adesso sì. Ti dedicherai un nuovo libro. Ecco, questi racconti che poi fanno parte del tuo vissuto, intanto abbiamo già un imprinting nel DNA di questa storia ancestrale che ci precede, però poter avere quei racconti che magari hanno arricchito la tua infanzia, quanto belli sono, e poi un giorno magari hai voglia di condividerli.
Ma sì, io nel caso adesso della storia che sto scrivendo, dedicata a mia nonna, di cui non voglio, non posso rivelare il titolo ancora perché è molto bello,
Neanche il titolo ci spoileri.
No, 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 non dico niente perché...
Che noioso.
È molto...
Quando esce sto libro?
Vediamo. dobbiamo finire di scrivere. Siamo in fase di editing adesso, quindi vediamo un attimo com'è.
Però insomma troveremo il titolo nonna in qualche modo.
Sì, sì, c'è la nonna, c'è...
Come si chiama la nonna?
La nonna si chiamava Sandrina.
Sandrina,
era la mamma di mia mamma.
Era Sandrina, dove viveva? Nella Valle?
Viveva a Lottigna.
A Lottigna.
Lottigna, lei si occupava delle pulizie nelle case delle persone ricche. Sai, Malvaglia era i ricchi della Val di Blegno vivevano a Malvaglia. Scusa, Malvaglia, perdonami, a Lottigna, no? Lottigna.
Anche a Semmione ci sono delle villazzone che sbucano sulla Valle di Blegno, no?
Sì. Però Lottigna, essendo anche il capoluogo all'epoca, si diceva che i ricchi fossero quelli di Lottigna, fosse un po' la Ascona della Val di Blegno.
Wow! Sì. E la nonna lavorava lì.
La nonna lavorava, faceva le pulizie in queste, quindi io le ho girate tutte queste case, no? Andavo con lei a fare le pulizie, o meglio, lei faceva le pulizie, io no. Però le ho girate, le ho viste, no? Quindi case bellissime.
Ma perché andavi con la nonna? Perché la tua mamma non ti poteva curare?
No, io stavo molto volentieri con mia nonna. Se mio fratello, lui stava volentieri con mio nonno, col nonno paterno, io stavo con mia nonna. Io con mia nonna avevo un rapporto molto, molto bello. E mi dispiace una cosa oggi, forse anche per questo che ho deciso di scrivere questa storia. Negli anni in cui, vedi com'è quando si è giovani, poi vedi dopo quello che hai perso, negli anni in cui è cominciato a non star bene, è arrivato l'Alzheimer e tutte queste cose, io mi sono allontanato da lei. Non ho più voluto andare sono andato qualche volta in casa anziana a trovarla, però
era doloroso,
non riuscivo, no? E oggi questa cosa mi pesa un po', no? Perché mi dico, vedi, quando tutto andava bene era comoda anche la nonna, nel momento in cui forse la nonna avrebbe avuto bisogno tu non c'eri, no? È vero che c'era poi stata la mia mamma, la mia zia che sono state con lei, però io non c'ero. Questa cosa un po' mi pesa. Allora io ho pensato, anche vista la mia salute, che insomma è un po' quello che è, magari i miei nipoti non riesco a vederli, chi lo sa, adesso non sto assolutamente spingendo le mie figlie a fare nipoti, per l'amore del cielo fate la vostra vita, non è un messaggio subliminale, però non dovessi riuscire a vedere. Le volevo raccontare questa storia della nonna, no?
Come patrimonio, esatto, della vostra famiglia, che rimane, esatto, questo ricordo.
Patrimonio della nonna. Quindi io sto scrivendo questo romanzo per ragazzi, è proprio un romanzo per ragazzi, quindi anche molto difficile da scrivere, pensando un po' che magari un giorno potrebbe essere il mio modo di raccontare, anche se non ci dovessi più essere, per parlare con i miei nipoti, ecco. Quindi,
quando è mancata la nonna?
La nonna è mancata negli anni 90, adesso sai che esattamente non me ne ricordo, credo che era il 96-97. Però se noi guardiamo con la testa era mancata molto prima, perché purtroppo l'Alzheimer l'aveva, però sai, è morta, aveva praticamente 90 anni, non aveva un capello grigio in testa.
Wow.
È morta con i capelli neri, e non perché li tingeva, perché non aveva un capello grigio, quindi anche questo è un aspetto molto. E mia mamma uguale, mia mamma non ha un capello grigio.
Siete stati due bravi bambini, si vede che non avete creato problemi.
Probabilmente sì, ma eravamo tre bravi bambini, perché c'è anche una sorella.
Certo, come si chiamano? Di bene.
Beh, Giuseppe, lui anche lui molto impegnato, il calcio, la politica, tutte queste cose qua, un po' più piccolo. Allora, sulla carta abbiamo un anno di differenza, nella realtà abbiamo un anno di differenza, sulla carta ne abbiamo due, perché io sono nato il 31 di dicembre del 1968 e lui è nato il 7 di gennaio del 70. Fossi nato io un'ora dopo e lui sette giorni prima, saremmo tutti e due del 69, quindi vedi. E poi c'è mia sorella Marta, che è arrivata nel 74.
Nel 74, poi ci torniamo. Adesso vi descrivo cosa succede qui. Noi partiamo in una bella chiacchierata, perché tra che c'è l'amicizia, tra che c'è come un effetto bar, tu chiacchieri e parti in un climax ascendente di entusiasmi, di racconti e di amarcore. Poi c'è il disco che comincia, il disco che finisce. Non fai a tempo a chiacchierare dietro le quinte, non fai a tempo a sviluppare due pensieri durante i nostri tre minuti di chiacchierata, ma noi riusciremo a fare del nostro meglio e questo basterà, sono sicura. Davide, tu hai una forza vitale straordinaria. La vita ti ha messo alla prova mille volte, come a tante persone che ci stanno ascoltando qua fuori, in 80 chiacchierate che ho fatto in questi 5 mesi. Tante persone hanno raccontato di sofferenze legate alla salute, legate a perdite, no? Io quello che ho detto a più riprese e che sappiamo ci riguarda è che tutti noi abbiamo una data di scadenza. Alcuni, quando viene diagnosticata una malattia, sanno più o meno, che poi le cose non funzionano mai, perché nessuno può dire, come ti dicono, il parto avviene entro il... E poi magari uno nasce dopo, 3 settimane dopo, 15 o un mese prima, quindi nessuno sa veramente. Però è vero che avere la consapevolezza che c'è una data di fine, che tutti abbiamo, perché nessuno è immortale, ti fa vivere la vita in un modo diverso. C'è chi si fa prendere dal terrore, dalla paura, dall'ansia, chi deve vivere in certi contesti come un ospedale che ti tira giù l'energia vitale, hai paura, ti devi confrontare con le tue paure. Ma questo non... Cosa dici tu? Non è che posso sedermi a piangere.
Allora, smonto un attimo tutto così ripartiamo da zero. Vai. Allora, la prossima trasmissione devi intitolare di 3 minuti in 3 minuti.
Bello.
Quello lì è
il titolo della prossima
trasmissione. Di 3 minuti in 3 minuti è la prossima trasmissione di Rosy Nervi.
Va bene.
No, io, come tutte le persone, ho avuto e ho le mie difficoltà. Ho vissuto la malattia di mia madre quando ero un bambino e mia madre una mattina era a casa e poi in un dato momento non c'è più. Mi dicono che l'hanno portata all'ospedale, dall'ospedale qui a Acquarossa, e poi è finita a Berna e poi è finita in coma e poi... mia madre è stata via tantissimi mesi e poi finalmente un giorno è tornata a casa ed era il 1977. Io di questa cosa non nasce già così il mio contatto con la vita, con le cose che possono accadere, no? Poi nel 2001 mia figlia si ammala di leucemia. Sono stati anni drammatici. Io e la mia ex moglie abbiamo lottato tantissimo, abbiamo veramente fatto il possibile perché non sapevamo cosa sarebbe successo. Quindi hai una figlia, è come se ti strappassero qualcosa dentro, perché hai tua figlia in ospedale,
il
in
cuore.
Isolamento, certo. Tutto, neanche solo il cuore, tutto, è come una mano che ti va su, ti strappa giù tutto, e tu vedi questa bambina che deperisce ogni giorno. A un dato momento non c'era più niente, era una specie di stuzzicadente con un pallone sopra, enorme, cioè era gonfia di medicamenti, di tutto quello che prendeva e non stava neanche più in piedi, bisognava spingerla in giro con la carrozzina e aveva la mascherina, cioè potevi farla uscire ogni tanto in giro per Locarno, ma eravamo in oncologia Locarno. Tra l'altro ringrazio tantissimo la dottoressa Nobile e la Fondazione Elisa, che io da tanti anni contribuisco un po' ad aiutare nel mio possibile, perché comunque voglio dire, noi non pensiamo mai a queste cose, no? Però mia figlia è tornata e oggi è infermiera in neonatologia. Vedi come le cose girano, no? Cioè mia figlia si è salvata e altri bambini purtroppo non ce l'hanno fatta, però lei è sempre stata riconoscente a questo aspetto. Da lei, del primo giorno in cui è finita in ospedale, ha sempre detto: io voglio fare il dottore. Tornava a casa dall'ospedale per un giorno o due, si portava dietro i flebi, attaccava i flebi alle bambole di quelle situazioni. E oggi è neonatologia, aiuta i bambini che nascono prematuri e la sua vita è quella, è uscita dall'ospedale come paziente ed è entrata come operatrice.
È uno scambio.
E io adesso ho la malattia toccata a me, cosa vuoi fare? Cioè devi star qua a piangere? Sì, è vero, fa paura, non è che non fa paura, cioè voglio dire, fa paura. Però a me ha dato... Io adesso devo fare delle cose, perché io non devo lasciare indietro niente. Cioè quel giorno che non ci sarò più... Io quello che volevo fare, che avevo già messo in cantiere, non è che a tutto un tratto mi sono risvegliato artista perché non sto bene. No, io ero già così prima, è che prima avevo degli impegni che non mi permettevano di fare l'artista. La malattia purtroppo mi ha tolto il lavoro,
rifacciamo,
mi ha tolto la vita.
La malattia forse ti ha permesso in questa situazione di dare delle priorità.
Certo.
Prima ti fai travolgere dalle responsabilità e non ti metti mai in primo piano. Questa cosa... Anche chi in questo momento di ascolto non è malato, dici, può succedere a chiunque questa cosa,
ovvio.
No? Quindi a volte non pensiamo di essere eterni, e invece quando ti succede dici, ah ok, adesso facciamo una cosa, metto delle priorità quanto puoi, cioè, e trasformo, cerco di trasformare in positivo.
Bisogna anche imparare a dir di no, per esempio io una cosa dico, ma lo dico, ma non me ne vergogno, facciamo i conti, benissimo, facciamo i conti, dai, adesso divento cattivo. A me spesso dicono, tu sei un egoista. È vero, io sono un egoista. Io non sono mai stato un egoista, ma se vuoi sono un egoista. Perché? Perché penso prima di tutto a me stesso. Perché se non pensassi a me stesso e continuassi a ragionare, di pensare sempre solo, come ho sempre fatto, perché in realtà è sempre stato così, agli altri, cioè non hai più uno spazio vitale tuo, no? Devi sempre dire di sì a qualcuno, perché se no scontenti qualcuno. Ma a me, quando mi faccio contento? La malattia mi ha insegnato questo, cioè devi pensare a te stesso, devi trarre la forza, l'energia proprio dalla malattia stessa, dal tuo voler vivere per riuscire a fare cose che sennò non avresti mai fatto, anche perché avresti dato priorità alle cose degli altri. Se noi guardiamo i grandi sportivi, i calciatori, Kubilay Turkinmaz, che è una persona che io adoro, quando lo trovo in giro è una cosa sensazionale. Parlare con Kubi è come parlare col mondo, no? È bellissimo. Io adoro, anzi lo saluto se ci sta ascoltando, ciao Kubi.
Ciao,
lui
Kubi.
Aveva questo aspetto burbero, questa forma di, molta gente dice è un egoista. Lui aveva un obiettivo concreto, lui sapeva dove doveva arrivare, lui non guardava in faccia a nessuno, lui doveva arrivare lì. Perché? Perché se non hai questa determinazione, tu non ce la puoi fare.
Se volete scrivere, naturalmente potete farlo, anche Davide Buzzi, che è qui in diretta con me, ha disponibilità nel rispondere alle vostre domande. E mandano dei cuori, dei saluti al mio fratellone combattivo come un leone, un esempio
la
che
Marta.
Mi ha permesso, un abbraccio grande. Spiegami chi è Marta, per favore.
Marta mia sorellina, da bambina vi litigavamo tutti i giorni.
Ecco. E adesso però?
No, andiamo molto d'accordo. Ma noi andiamo molto d'accordo anche perché fra fratelli. Ecco, aspetta un attimo, è Andrei Drukharov.
Allora aspetta, digli che se possiamo prenderlo in diretta alla radio.
Andrei, ciao, sono il Davide. Ascolta, possiamo prenderti in diretta alla radio? Adesso. Certo, dici di sì, cosa facciamo?
Allora facciamo che lo richiamiamo tra
allora,
un disco.
Ti richiamo fra un attimo la Rosi dalla radio.
Dai.
L'argomento sei tu, sono...
Adesso te lo spiega.
Lo spiega la Rosi. Ok, ciao.
Meraviglia, noi abbiamo un aggancio, perché ho detto noi dobbiamo sempre fare queste chiamate, no? E ci si organizza un po' in modo estemporaneo. Hai un legame, spiegacelo, con Andrei, sì. Drukharov è questo bellissimo ragazzo che fa lo sciatore professionista, sci alpino. Lui è di origine lituana.
Sì.
È nato nel 99, raccontaci qualcosa in più di lui.
Sì, nasce nel 99 a Vilnius, sì. Però e poi dall'età di un anno è venuto a vivere ad Aquila ed è cresciuto ad Aquila, praticamente nella casa di fronte dove ho abitato io per 10 anni.
Pazzesco.
E ci siamo conosciuti perché lui era un bambino, però io non, sai, era un bambino come gli altri, mica ho fatto tanto caso chi era. Poi quando è diventato grande ho scoperto che correva con gli sci e ci siamo avvicinati, ma in realtà è perché lui ha cercato me, quindi siamo diventati amici. Poi ci vediamo poco perché lui è sempre in giro per il mondo e corre con gli sci, però ha fatto i mondiali e le olimpiadi, è fra i migliori in Svizzera della sua categoria, correndo però per la Lituania insomma ha qualche problema, diciamo così, nel poter emergere un po' di più, perché chiaramente non ha una squadra forte dietro, non ha una federazione così forte che ha la potenza di una federazione svizzera. Però lui è un tenace, è un lottatore, anche per questo che mi piace molto.
Anche per questo vi siete conosciuti, tra tenace e lottatore ci si conosce. Allora chiamiamo volentieri Andrei, vediamo cosa ci può raccontare di questo suo trascorso nella Valle di Blegno e questo suo decollare a livello internazionale. Allora sono molto emozionata di dare il benvenuto in diretta ad Andrei Drukharov, un ragazzo che si è fatto conoscere a livello internazionale, anche a livello di Olimpiadi, in un mondo fatto di talenti pazzeschi, dove un centesimo ti può determinare una classifica. Tu sei arrivato fino alle Universiadi di Lake Placid di questo 2023, hai vinto una medaglia d'argento nella combinata, hai fatto cose pazzesche e sei partito nella tua avventura umana anche un po' da Campoblegno, è così? O da Aquila? Buongiorno Andrei.
Ciao Andrei.
Buongiorno, buongiorno a tutti. È proprio così, sono mosso i miei primi passi a Campoblegno, a Campra, allora senza aspettative, durante delle vacanze invernali, diciamo era il posto più vicino per me dove si poteva sciare allora, e quei primi passi mi hanno portato lì dove sono ora.
Wow, una carriera che ha visto tantissime soddisfazioni, ma immagino tanti sacrifici.
Certo, ovviamente nel 2009 sono riuscito a trasferirmi da Vilnius, dalla Lituania, ad Andermatt, e quindi avvicinarmi di più alla montagna. Mi sono tuffato, diciamo, nel mondo della neve, a Nara, sul Nara, per molti inverni, facendo corsi con maestri di sci e iniziando ad amare lo sport. E
chi ha individuato ovviamente in te il talento? Chi è stato il primo che ti ha detto guarda che tu hai il talento?
Ma secondo me era il mio primo allenatore, Ernie Hans, che dell'Obvaldo aveva visto sto ragazzino lituano girare per le montagne di Andermatt, a fare il pazzo fuori pista, mi ha preso in parte e mi ha detto: guarda, vieni a fare qualche palo con me che secondo me puoi arrivare da qualche parte.
Wow, e poi in Lituania invece non ci sono le occasioni per sciare.
Io non avevo mai sciato prima del 2016 in
Ah,
Lituania. In
neanche io.
effetti abbiamo anche un capannone, una pista chiusa, abbiamo delle piccole stazioni, ma non ho mai avuto l'occasione.
Certo. E poi cos'è successo? Sei entrato anche nella squadra della nazionale svizzera, no? Però hai sempre gareggiato con la tua bandiera, quella della Lituania.
Esatto, sono stato 3 anni nella squadra B di Coppa Europa della Swiss Ski, un'esperienza molto molto bella, un'organizzazione molto, molto forte, ovviamente per ora è il team più forte al mondo, quindi non mi potevo lamentare e sicuramente loro hanno contribuito molto alla mia crescita.
Wow, tu fai super G, slalom gigante, slalom speciale. Cos'è la tua?
Esatto, mi specializzo nel gigante
Gigante, sì.
Super
Ecco,
G. Esatto.
ecco. Poi quest'anno non è andata benissimo, ma insomma non è che uno può sempre eccellere e poi possono succedere delle cose, no?
Certo, diciamo l'obiettivo era migliorare il ranking mondiale per avere il pettorale migliore in Coppa del Mondo e
Certo.
quello l'abbiamo fatto, abbiamo portato a casa la medaglia Universiadi, di cui sono fiero per la mia
Eh beh.
università di Berna.
Wow. Cosa studi, Andrei?
Studio giurisprudenza a Berna.
Ah, complimenti! Quindi riesci a fare tutte e due le cose.
Ci provo, ci provo.
È un bel impegno. Senti, mi regali, adesso abbiamo un po' contestualizzato la tua storia sportiva in due parole, che non è niente. E magari ti invito una volta, se riparte il programma in settembre, se hai tempo una volta, ti inviterò a raccontarci meglio la tua vita, se ti fa piacere, qui in radio. Ci regali ancora 2 minuti per dirci come conosci Davide Buzzi, ti va? Ci ascoltiamo un disco e
Certo.
torniamo da te. Una stella, come si dice, anche una stella dal cuore d'oro, ce l'ho qua seduta davanti, si chiama Davide Buzzi, mio ospite di oggi. Una stella dello sci, ce l'abbiamo al telefono perché è un tuo contatto, soprattutto un po' compaesano,
Beh, ma lui è un
anche.
blegnese, eh? Blegnese a
Mamma.
tutti gli effetti.
Ma Andrei Drukhanov parla anche in dialetto di Olivone o della
Di
Valle?
Aquila.
Di Aquila? È così, Andrei? Riesci a parlare?
Ci avevo provato qualche anno fa, poi ci ho rinunciato. Con tutte le lingue che dovevo imparare, imparare il tedesco, il svizzero
Lui
tedesco,
parla 5 lingue?
ah sì, quindi beh,
Ho dovuto tralasciare un po' il dialetto.
se uno arriva dalla Lituania, secondo me il dialetto di Olivone è troppo complicato. Sono d'accordo. No, complimenti. Raccontaci di questo passato e soprattutto dell'incontro con Davide, che vedi, tu eri un bambino.
Io ero un bambino, Davide l'ho conosciuto mi sembra nel 2017, incontrandolo per caso mentre ero ad Aquila, lui mi ha accolto, è una persona con un cuore enorme e ha voluto, diciamo, raccontare la mia storia un po' in tutta la valle, in tutto il Ticino, perché appunto era interessante. Nel 2002 sono arrivato per la prima volta nella Val di Blegno, mia mamma allora lavorava lì in zona e ho conosciuto un po' tutti i posti della valle, ho mosso i miei primi passi lì e è un posto che mi è rimasto sempre nel cuore.
Che bello.
Tra l'altro, lui alle Olimpiadi, proprio per significare questa cosa, mi emoziona ancora adesso pensarci. Lui ha corso con i guanti, con l'aquila sopra, per ringraziare la Val di Blegno e Aquila in particolare. Quindi.
Oh, è bellissima questa cosa. Oh, Andrei, io spero tanto che tu possa venire un giorno a raccontarci bene la tua storia. Tu sei cresciuto con la mamma, quindi nella Svizzera italiana in qualche modo? O c'era tutta una famiglia che si è spostata con voi qui?
No, solo io e la mamma e lei allora lavorava e io venivo a trovarla nelle vacanze e nel 2009 siamo riusciti a, diciamo, a spostarci, a vivere insieme a Andermatt.
È bellissimo, quindi complimenti anche alla tua mamma per il suo coraggio, a te che non hai mollato, soprattutto anche di fronte alle difficoltà sportive, la tua passione l'hai portata avanti e adesso stai portando avanti anche la tua formazione, perché è vero che il vostro destino fa sì che da ancora giovani, insomma, vi trovate poi che se non avete avuto una formazione bisogna inserirsi nel lavoro e questo non è semplice, immagino.
Certo, è sempre sicuramente un impegno in più, però libera anche un po' la testa.
Senti,
Sicuramente. Sicuramente io comunque voglio essere una persona istruita, oltre a uno sportivo,
Certo.
è la strada da percorrere.
Vedo Davide visibilmente emozionato per questa telefonata con le lacrime agli occhi. Chiudiamo questo collegamento con Andrei. Cosa vuoi dirgli come conclusione? Davide.
Ma no, beh, Andrei è una persona speciale. Lui è diventato grande nella casa di fronte a quella dove abitavo io, Aquila, fino a pochi tempi fa, la casa di mio nonno. E per me incontrarlo è stata una cosa.
Hai visto che
No,
era
è stata
qualcuno di
un'esperienza enorme, ma sai
speciale?
perché?
Sì.
Perché un ragazzo giovane, all'età di mia figlia, un ragazzo così giovane,
Tra
vedere la
l'altro, bello come il
determinazione.
sole, posso mettere, scusate, è
La
un
Rosa è
dettaglio.
innamorata.
No, però.
No, sai, vedere questa determinazione, questa voglia di fare, di lottare, quello che dicevamo prima, anche un po' di egoismo che ti porta a comunque voler raggiungere un obiettivo a tutti i costi, perché guardate che non è facile fare l'atletico per il mondo. A volte si parla male di Lara Gut perché Lara Gut è fatta a modo suo, ma guardate che Lara Behrami Gut ha fatto degli sforzi enormi, ha fatto una grandissima carriera anche grazie alla sua determinazione. La stessa cosa è un po' Andrei, quindi io ho una grande ammirazione per lui, per quello che sta facendo, per la fatica che fa, ma per gli obiettivi che raggiunge.
Ti mandiamo un abbraccio pieno di solidarietà e facciamo il tifo per te, Andrei. Quindi buona scuola, adesso
Grazie
sei fermo con lo sport.
mille. E certo, sto studiando, c'ho gli esami a giugno.
E allora sotto, 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 tu hai appena fatto il
Grande Andrei.
compleanno il 10 maggio, sei un toro, no? I tori non mollano.
Esatto, proprio così.
Quindi mi raccomando, in bocca al lupo e ti aspettiamo a settembre, un
Altrettanto.
abbraccione. Grazie ad Andrei Drukharov,
Ciao
grazie
Andrei.
Ciao a
per aver
tutti.
risposto al telefono.
Ciao ciao.
Ciao.
Anche oggi una bella persona. Grazie Rosy, un abbraccio a tutte e due.
Oh, grazie Luca, grazie per il tuo messaggio, è vero. Beh, un saluto da un po' di persone che ti stanno ascoltando. C'era un messaggio anche da Mario?
Non ci saremmo, la cantavano i Nomadi.
Ah, ecco, una. Aspetta, aspetta, vai, vai, è
È
vero, non
vero,
ci
ho
saremo.
cannato alla grande.
vabbè, eravamo emozionati, dai. Sono le 14, vuol dire che purtroppo abbiamo gli ultimi 3 minuti per chiacchierare con te.
Grazie.
Davide Buzzi che ha fatto di tutto e di più, ma non possiamo dimenticarci, Davide, del tuo ultimo lavoro, L'estate di Achille, un romanzo bellissimo, edito da Morellini.
Sì, Morini Editore.
Sì, che sta andando veramente,
Sì.
sta andando in giro per l'Italia, lo presenti, lo porti in giro, conferenze, di tutto, no?
Sì.
È una bella
Ieri ero al Salone del
soddisfazione.
Libro di Torino.
E di cosa parla questa estate di
Beh, è la
Achille?
storia di un barbone che vive sotto il ponte del Corvetto a Milano, è ambientato praticamente quasi tutto a Milano, in Lombardia. Vive sotto il ponte del Corvetto a Milano, io lo incontro nel 1993, cioè il romanzo si muove su due piani temporali diversi, il 1993 e gli anni 70. Lui è un tipo che fuma tantissimo, che non ha voglia di parlare con la gente, suona la chitarra sotto questo ponte dove nessuno lo può ascoltare perché attorno passano solo macchine. Io, incuriosito, lo avvicino e con lo stratagemma delle sigarette riesco a farlo parlare. E mi racconta una strana storia, una strana storia che parte dal 1968 per arrivare fino al 1974 e che nasconde un mistero accaduto al Festival di Castrocaro del 74. Una storia
Wow.
stranissima che tutti hanno dimenticato, ma che ha segnato la vita di quest'uomo, no? Ed è anche un po' il modo, non solo per parlare delle persone, dei senzatetto, delle persone che, tra l'altro, Zet, questo è il nome del personaggio, ha scelto lui di essere un senzatetto, non è uno che è arrivato lì perché la vita l'ha mandato lì, no? È lui che ha deciso: io voglio vivere fuori dal sistema e faccio il senzatetto, no? Però era anche un motivo un po' per parlare della musica degli anni 70, ma anche di quello che è stata l'Italia degli anni 70, di quello che è stato il movimento studentesco, le proteste giovanili, le
Ci
contestazioni
sono
operai,
riferimenti storici.
riferimenti storici, tutti precisi, cioè sono stato fatto tutto in ordine. E le cose che non sono precise sono volutamente non precise. Per esempio, quando parlo della Fiat Coupé che è uscita sul mercato nel 93, non è vero perché è uscita nel 94, ma a me serviva lì perché il 1993 era il 1993. Non potevo spostare il romanzo, quindi ho spostato la Fiat.
Comunque il romanzo è
Però
molto bello, perché io ho
sì.
ancora bisogno di un minuto per
Sì.
salutarti. Leggete L'estate di Achille, sosteniamo un autore della Svizzera italiana, Davide Buzzi, bellissimo davvero, un'avventura
Ti ringrazio. Che
pazzesca.
poi è stato in corsa per lo Strega.
Ho visto e poi anche per il premio da ponte,
Sì,
no?
ha vinto, è stato finalista al premio da ponte, non l'ha vinto. C'è
Vabbè.
anche un bellissimo book trailer, un cartone animato in rete che si può trovare sempre col titolo L'estate di
Ma sei
Achille.
troppo avanti, lui è anche multimediale, abbiamo detto, ci sono i book trailer ormai con
Ah,
lui.
e poi c'è anche il 45 giri del
Li
libro, però
adoro.
quello bisogna scoprirlo.
Davide, senti, dimmi. Sei una fucina di idee, sei un inarrestabile, sei, non è vero, lui ha detto di se stesso che è un egoista, balle, non è vero, lui è una persona con un cuore generoso che ha voglia di sostenere gli altri, lui ci chiama qua e dice passatemi la musica degli svizzeri italiani, sono bravissimi, passate la musica che produciamo qui perché vale ed è di qualità, tu lotti per gli altri, non lotti per te stesso, ogni tanto hai detto sembra un rompiballe, ma vabbè, senza i rompiballi il mondo non sarebbe evoluto.
Beh, abbiamo dei bravissimi artisti in Ticino, nella Svizzera italiana, anche nel Grigione italiano, e dobbiamo valorizzarli tutti, perché è un patrimonio anche questo, se lo perdiamo non c'è più.
Senti, uomo generoso, tu che hai lottato per tanti, hai visto i talenti in Andrei, hai visto le sofferenze dei tuoi figli e sei riuscito a portare a casa tutte queste vittorie. Tu che stai lottando con una malattia eppure vai avanti imperterrito verso quello in cui credi, scrivi, ti appassioni. Che cosa sono le vere conquiste in questa vita?
La conquista nella vita, secondo me, è una domanda strana, ci vorrebbe una vita per rispondere. È comunque riuscire a realizzare se stessi e soprattutto a vivere liberamente per quanto sia possibile farlo, perché non è sempre possibile farlo, però è il più possibile avvicinarsi il più possibile alla libertà. E quello che io dico, magari per chiudere, io non sono felice di essere ammalato, anzi io spero ogni giorno di poter guarire, di poter tornare quello che ero una volta, ma mi rendo conto che la situazione non è così semplice, però io posso anche dire che la malattia mi ha regalato la libertà in un certo senso, quindi cioè, trarre il positivo anche dalle situazioni drammatiche a volte può aiutare a vivere bene, a vivere meglio.
Noi preghiamo affinché ci sia il miracolo per averti tantissimi decenni ancora con noi, perché tu possa goderti i tuoi nipoti, perché te lo meriti, perché sei un regalo, sei uno degli esseri umani che rende questa vita più bella. Davide Buzzi, grazie anche per chiudere in bellezza questo ciclo.
Grazie a tutti, grazie
Rosa. Sconosciuti, grazie. Lui che non è perfetto sconosciuto, lo trovate in giro per il cantone, lo trovate anche sui social, Davide?
Sì, beh, ma ovvio, purtroppo sì, perché oggi
come
il mondo
purtroppo?
Sì, perché oggi il mondo è fatto così, cioè il mondo
Davide Buzzi,
meglio se non fosse social.
Davide,
sì, sì,
Buzzi.
Davide Buzzi lo trovate social,
altrimenti lo trovate
purtroppo lo trovate social
ogni tanto quando arriva. Grazie Davide, è stato un grande piacere.
Grazie a te, grazie a voi.